Bentrovati a tutti i tifosi giallo-viola, a tutti i tifosi dei Vikings. Siamo all'ottava puntata di Purple Valhalla. Ringraziamo Cutting Edge Radio che ci ospita e ovviamente oltre a me, con me c'è il mio grandissimo co-host. Ciao Francesco, ben ritrovato.
Ciao Ale, buonasera. Stasera puntata molto calda, visto che ci addentreremo sull'argomento Covid, sui riflessi che questo ha sia sul campionato ovviamente NFL che è ancora molto in forze, e ovviamente andremo a guardare in particolar modo quelle che possono essere diciamo, i risvolti che riguarderanno direttamente i nostri Vikings. Con noi un ospite particolare. Graham Greene, credo negli anni 50 o 60, scrisse quel capolavoro che era L'agente all'Avana, che poi è diventato l'uomo all'Avana, no? Per indicare una persona che si trova in un posto e ti fornisce informazioni particolari. Ale, il nostro amico Alberto D'Avenia, al quale do la buonasera, invece, è il nostro uomo a Miami. Buonasera, Alberto.
Buonasera, buonasera Ale Francesco, grazie mille per l'invito. Per me è un inatteso piacere unirmi a questa esperienza di successo e do il buonasera a tutti gli amici di Purple Valhalla.
Benvenuto Alberto, sarà una puntata come ha detto Francesco incentrata sul Covid, parleremo ovviamente in prima persona su quello che è i Vikings, è chiaro che questa settimana Francesco è stata una settimana importante per i Vikings, la scorsa settimana perché c'è il rinnovo di Zimmer in arrivo, ancora non sappiamo i dettagli, ne parleremo diffusamente nella prossima puntata di Purple Valhalla, non vogliamo lasciarvi con il punto di domanda, ma più che altro perché prima vogliamo conoscere i dettagli per poter esprimere i nostri pensieri nel modo migliore possibile e spiegarvi al meglio qual è la situazione con Zimmer per le prossime stagioni. Quindi questa sera direi di addentrarci subito nel tema Covid, quello che ci aspetta per la prossima stagione. Direi che è il momento di partire in diretta con questa nuova puntata di Purple Valhalla, ringraziando principalmente chi ci ha scaricato fin qui, che sono tanti, ed è un piacere davvero essere qui con voi a parlare di Vikings.
Eh sì, Ale, nel periodo tra l'ultimo episodio e stasera, che peraltro credo sia utile dire oggi è il 23, quasi il 24 di luglio, di modo che poi chi ascolta, chi scarica il nostro podcast possa anche magari valutare quelle che sono le nostre affermazioni in base al momento di registrazione, visto che è un momento veramente caldo. Oggi, credo lo sappiano un po' tutti, per tutte le squadre, eccetto Kansas City e Houston, che viaggiano con un paio di giorni di anticipo, è il giorno di presentazione dei rookies e dei QB. Sappiamo che Tom Brady, per esempio, è già carico, è già pronto, è già arrivato, e il giorno 28, quindi martedì della settimana prossima, dovrebbe essere il giorno di presentazione dei veterani. Ovviamente uso il condizionale, Ale, perché non possiamo avere alcuna certezza in questo momento, direi.
Assolutamente, di certezze non ne abbiamo perché si sta trattando su svariati fronti, infatti anche per noi non è facile fare questa puntata perché dobbiamo utilizzare oltre ai condizionali anche le informazioni che abbiamo a disposizione adesso e proiettarci in quello che sarà la prossima settimana quando sarà a disposizione dei nostri ascoltatori. È chiaro che è una situazione fluida, infatti la temperatura della puntata è calda non tanto meteorologicamente quanto, visto che siamo in piena estate e fa davvero caldo, quanto per tutto quello che sta accadendo. Si sta trattando in modo serrato per cercare di avere una stagione, i giocatori si sono organizzati, hanno cercato di manifestare il loro disappunto per come la NFL avesse gestito fino adesso l'emergenza Covid e quindi si sta veramente col un pugno dopo l'altro si sta cercando di arrivare a una soluzione. È sparita la pre-season, mentre è stata prima di 2 giornate, poi di 1 giornata, adesso non ci sarà una pre-season. È veramente una situazione fluida, quindi chi ci ascolta porti pazienza se magari nei prossimi giorni cambierà e prima del rilascio della puntata non sarà proprio tutto come stiamo discutendo in questo momento.
Allora, io inizierei con un aggiornamento su quelle che sono le ultime news che siamo riusciti a raccogliere. In particolar modo mi soffermerei sul format della stagione e su quelle che sono le misure anti-Covid da attuare per il 2020. Poi, al termine di questo update, cedo la parola prima a te, Ale, e poi ad Alberto per quelle che sono le vostre considerazioni. Il primo punto, il più importante, che era peraltro uno dei punti più contesi tra proprietari e giocatori, è proprio quello che la pre-season da quattro partite si è poi andati a due, poi a una, ed è notizia dell'altro ieri, del 21, che non ci sarà una pre-season. Quindi il week one per i Vikings, se fosse confermata il calendario previsto, sarà proprio il big match in casa contro i Green Bay Packers, quindi sarà un inizio di campionato un po' anomalo. Ovviamente le considerazioni sono abbastanza ovvie sull'assenza di pre-season. Sappiamo che uno degli aspetti più importanti di questa chiamiamola trattativa tra la Player Association e gli owners sono i piani IDER, vale a dire gli Infectious Disease Emergency Response. Tutte e 24 le squadre devono consegnare il piano personalizzato per il proprio, diciamo, per quelli che sono gli aspetti relativi alle squadre. Sappiamo che al momento solo 8 squadre hanno consegnato e hanno ricevuto l'approvazione della Player Association. In particolar modo sto parlando dei Ravens, dei Bills, dei Carolina Panthers, i Broncos, i Lions, i Texans, i Chiefs e i Dolphins. Quindi abbiamo al momento ancora 24 squadre che o non hanno ancora consegnato i piani, oppure li hanno consegnati ma non hanno ricevuto l'approvazione. Un altro aggiornamento che possiamo dare è che al momento i giocatori risultati positivi sono 59. Si era parlato di 95-100, ma in realtà questo era perché il numero iniziale fornito dalla Lega comprendeva anche circa 35 elementi di staff, quindi i giocatori sono circa una sessantina. La proposta dei giocatori per quanto concerne la pre-season rimane ed è una proposta interessante perché prevede 21 giorni di strength and conditioning, quindi diciamo di preparazione atletica e di palestra, 10 giorni di allenamenti senza armatura e poi 10 giorni con l'armatura. La somma qui è semplice, sono 41 giorni di preparazione. Questi 21 giorni pesanti di preparazione atletica ci fanno credere che forse i giocatori non sono in forma così smagliante, Ale, come sarebbe invece lecito pensare. La cosa che voglio sottolineare è che il giorno 22 del mese di luglio eravamo a 50 giorni dall'inizio del campionato. Questa proposta è di 41 giorni, quindi va da sé che il margine per prendere questa decisione è veramente scarno. Ultima nota così di colore, usciamo. Sappiamo che le partite di non conference sono state cancellate, probabilmente per prendere tempo. Molte conference stanno cercando di spostare il proprio calendario nei mesi successivi, chi parla di novembre, chi parla di gennaio. E un noto esperto di cose di Football College, intervistato dalla ESPN, parlava di non più di un 20% di possibilità che il campionato NCAA si giochi. La cosa che mi viene così, la riflessione più ovvia, diciamo più interessata da fan dell'NFL, che a questo punto mi domando come funzionerebbe il draft nel 2021. Ale, a te la parola per le tue considerazioni.
Sarebbe davvero curioso quello che l'ultimo punto che hai toccato è davvero interessante perché anch'io sono molto scettico. Il 20% lo ritengo attendibile come possibilità di vedere una stagione NCAA che mi sembra ancora più in dubbio di quella che è la stagione NFL. E immaginare un draft senza una stagione NCAA è davvero complesso. Forse è andato via leggermente l'audio prima quando hai iniziato a parlare del fatto che la NCAA ha deciso di non giocare le partite extra conference per prendere un po' di tempo e potrebbe giocare in gennaio qualche conference parla, è tutto da vedere, è molto in divenire anche questo. Per quanto riguarda la NFL ci sta provando chiaramente, io ancora la proposta dei giocatori non c'è tanto tempo per accettarla e quella dell'NFL era leggermente diversa. Ci sono anche temi come l'opt-out, ovvero entro quanto un giocatore può decidere di non giocare la stagione e quanto in quel caso gli si possa garantire a livello economico. Tutti temi in cui non mi addentro, non tanto perché, più che altro perché ha poco senso parlarne adesso quando magari tra qualche giorno trovano l'accordo. Di certo si sta trattando, di certo vogliono una, un training camp molto diverso dal passato, molto più leggero, con pochissimi contatti. Sappiamo anche che ci sono società come la Oakley che stanno pensando a realizzare delle protezioni davanti ai caschi, delle visiere che arrivino anche sulla bocca in modo da non scambiarsi le famose goccioline che possono favorire il Covid, la trasmissione del Covid, e c'è anche il tema della grandezza del roster che la NFL vorrebbe portare a 80 giocatori anziché i 90 soliti del training camp. Come vedete, sono tanti i temi sul tavolo e poco il tempo per decidere. Io sono tendenzialmente ottimista, ottimista perché? Perché ho visto che ce l'ha fatta l'NBA, ho visto che stanotte, per chi ci ascolta poi durante la settimana, stiamo parlando della notte del 24 luglio, inizierà la MLB che ha avuto una trattativa ancora più serrata, ancora più dura di quello che è stata l'NFL in questi giorni, perché sembrava che la stagione addirittura saltasse, tant'è che è stata accorciata da 162 a 60 partite, quindi sono abbastanza ottimista. Certo è, sono meno ottimista di quello che ero magari un mese e mezzo fa quando stavamo commentando come era andato il draft, questo sì. Adesso però cedo volentierissimo la parola ad Alberto che non abbiamo ancora sentito e ci dirà anche di chi è tifoso, insomma ci spiegherà bene qual è il suo punto di vista.
Grazie, grazie Ale. Ma allora io ho chiesto a Francesco quando mi ha lanciato il suo invito di cosa avrei dovuto parlare, perché ovviamente pur seguendo in generale la NFL, la mia squadra non è quella dei Vikings, che comunque rispetto e mi è molto simpatica, ma sono tifoso dei Bengals perché fondamentalmente il mio avvicinamento ha coinciso con il loro secondo Super Bowl perso con i 49ers, li ho trovati comunque una squadra molto, molto bella, piacevole da vedere e da allora insomma mi sono un po' portato questa croce perché ovviamente sappiamo bene che sono poi partite 2 decadi abbastanza sfortunate, una sicuramente. Quindi diciamo, Francesco mi ha detto: guarda, tu sei negli Stati Uniti, sei a Miami, che purtroppo in questo momento è anche un po' un laboratorio di come le cose stiano andando per il momento purtroppo male. Quindi parlaci un po' di cosa vedi in America e sottolineo ovviamente che dei Vikings invidio sicuramente l'head coach che in casa Bengals ha fatto molto molto bene per 5 stagioni dal 2008 al 2013, situando la difesa sempre nella top 5, top 6, per cui ha lasciato un ottimo ricordo. Io devo dire in America la situazione vivendoci è un po' complessa perché il disastro dal punto di vista anche economico, di impatto nelle vite di tutti quanti che il Covid ha creato, ha fatto sì che le cose vengano un po' messe in prospettiva. Per cui leggevo nel weekend, ad esempio, Russell, molti giocatori sono andati sui social questo weekend per, come dire, per orare la loro causa. Russell Wilson, in particolare, ha fatto un tweet in cui dice: mia moglie è in attesa di un bambino, io non voglio rischiare. Ci sono soltanto commenti positivi sotto, cioè tutti dicono: guardate che qui nessuno vuole che rischiate assolutamente per una cosa del genere. Per cui la sensazione è che qui ci sia un po' un'attesa disincantata, credo con una base pessimista, perché tutto quello che stiamo vedendo porta a dire che sarà molto molto difficile, come avete detto tutti e due, comunque che si trovi velocemente un accordo sulle misure di sicurezza. Dico peccato perché si era partiti molto bene, c'è stato un off-season che in qualche modo comunque ha tenuto molto desta l'attenzione dopo un bel Super Bowl e in fondo la NFL è stata l'unica lega realmente non impattata. Hanno avuto la coincidenza fortunata che tutto scoppiasse un mese dopo il Super Bowl, in pieno off-season, hanno potuto riempire le pagine con novità che a noi appassionati sicuramente hanno fatto piacere, come la possibilità di aumentare la regular season a 17 partite con un'opzione per gli owner da esercitare nei prossimi 3 anni, l'estensione del formato dei playoff a 14 squadre, con ovviamente un wild card weekend con 3 partite al giorno e non più due. Il tutto anche con un increase, con un aumento delle revenue dal 47 al 48% per i giocatori. Quindi, insomma, diciamo che durante l'off-season la situazione puntava a dire mancano mesi al kick-off, ce la facciamo. Adesso le ultimissime notizie che arrivano invece non sono in questo senso. Io devo dire una cosa, tra l'altro, la cancellazione della pre-season ovviamente ha una logica molto chiara, si è fatto prevalere il fatto di non mettere a rischio la salute dei giocatori in partite inutili dal punto di vista del risultato, ma la sensazione che ha lasciato, almeno a me, non so a voi, mi piace sentire il vostro parere, è che si sia buttato un po', come diciamo noi, il bambino con l'acqua sporca, perché la pre-season in realtà sarebbe stata importante per testare i nuovi protocolli e tutte le procedure sanitarie che stanno mettendo in atto, dare la possibilità ai free agent e ai giocatori tipicamente della terza giornata del draft di farsi vedere, perché come sappiamo bene a quello poi serve, e anche diciamo a fare un warm up serio dei giocatori, perché tra le altre cose la Union, la NFLPA, ha detto che quando ci sono lunghi periodi di inattività, e hanno fatto riferimento al lockout del 2011, ovviamente poi gli infortuni aumentano. Qui la realtà è che la pre-season sarà purtroppo il primo mese di regular season, con tutte le incognite legate a una cosa del genere.
Alberto, una cosa che chiedo sia a te che a Francesco, qui adesso cediamo la parola. Secondo voi l'NFL è stata lenta a reagire? Mi spiego, a me ha sorpreso che una lega così preparata, così avanzata, probabilmente la miglior lega del mondo, si sia fatta cogliere, mi viene da dire impreparata, tant'è che i giocatori sono intervenuti con la serie di tweet degli ultimi giorni per far capire alla Lega che serviva fare qualcosa se si voleva avere una stagione davvero. Questa è la prima domanda che vi faccio. La seconda è: ma immaginare uno slittamento a ottobre, no? È ancora presto, è tardi? Francesco?
Io leggo quello che hai detto alle ultime validissime osservazioni di Alberto, e cioè credo che il fatto che non si sia giocata la pre-season e il fatto che dicevi tu che la Lega è stata un po' lenta, credo sia dovuto a un tentativo estremo della Lega di aspettare fino all'ultimo momento nella speranza che succedesse qualcosa, che magari non voglio essere ironico e dire magicamente, ma magari che le difficoltà causate dal Covid scemassero. Come giustamente diceva Alberto, l'NFL ha avuto la fortuna per il periodo temporale di collocazione del Covid di essere la Lega meno colpita. Il baseball, per esempio, che è l'altro sport che era in pausa durante il periodo del Covid, ha comunque già perso qualche mese e giocherà solo 60 delle 162 partite previste, che ridevamo l'altro giorno proprio con Ale, dicendo è come se l'NFL facesse 6 partite su 16, capito, per chiudere la stagione. Io credo che la Lega si sia mossa con lentezza, probabilmente nella speranza che qualcosa andasse meglio, e l'impressione che ho avuto anche ascoltando un po' di interviste con il commissioner e con altre persone è che non sono neanche loro sicuri che il campionato ci sarà e funzionerà. Credo che loro ci proveranno, perché comunque è un business che muove un'enorme mole di denaro, ma credo che hanno comunque in testa la possibilità che qualcosa possa andare male. Alla fine, ragazzi, se c'è una piccola epidemia all'interno di una squadra 1-2 giorni prima della partita e cominci ad avere, quando oramai hai il tuo roster finale dei 53 giocatori e ne hai 20 o 18 o comunque anche 15 che sono infetti o comunque che devono, tra virgolette, saltare un turno, non so come andrà a finire. Alberto, tu cosa ne pensi?
No, sono d'accordo, è un'osservazione giustissima. Purtroppo è inevitabile, cioè sappiamo benissimo che è una situazione in cui anche dal punto di vista più ampiamente sociale, economico, si sta guardando alla giornata, sapendo che solo un vaccino può risolvere la situazione in modo definitivo, e la prospettiva di un vaccino è ancora molti mesi spostata nel tempo, per cui questo campionato, se c'è, sarà giocato in una situazione di grande incertezza, e sicuramente tutto quello che si sta provando a fare è, come dire, cercare di mantenere la situazione il più flessibile possibile, quindi sia il protocollo di cui parlavi prima, quello dedicato alla risposta di emergenza alle malattie infettive, sia guardiamo cosa sta succedendo sui season ticket. I Rams hanno annunciato che li sposteranno come vendita effettiva all'anno prossimo. I Giants andranno dietro, ci sono possibilità di opt-out, quindi si sta cercando di dare agli appassionati la possibilità di mantenere lo status di long-term holder, quindi di abbonato di lungo periodo, pur optando quest'anno per non andare. Stamattina è uscita la notizia che comunque tutte le squadre, ove riuscissero ad ammettere spettatori alle partite, chiederanno l'uso della mascherina. Insomma, è una stagione molto complicata. Per rispondere alla domanda di Ale, secondo me il tema comunque è legato alla situazione economica. Insomma, Francesco diceva prima se c'è stato un qualche ritardo, probabilmente il ritardo più grande è più complesso ora da gestire in poco tempo è proprio quello sull'accordo economico, dove la NFL e la Union dei giocatori sono ancora distanti e stanno lavorando febbrilmente per trovare un accordo. E lì non so cosa ne pensate, ovviamente sono situazioni molto delicate, ma la Union dei giocatori per il momento sta dicendo che se si parte lo stipendio dell'anno va corrisposto integralmente. Anche se dopo 2 giornate la NFL si debba trovare nella spiacevole situazione di chiudere, accorciare, pensare a un campionato più corto o addirittura stoppare la stagione in modo definitivo. Ovviamente per gli owner questa è una richiesta micidiale dal punto di vista del rischio, perché già è probabile che di incassi da spettatori live non ce ne saranno. Se saltano anche i diritti televisivi, ovviamente le fonti di guadagno per le squadre diventano pari a zero. Rimane forse un po' di merchandising adesso, soprattutto per la squadra di Washington che dovrà rifare le uniformi.
Neanche quello.
Assolutamente, hai ragione Alberto. Infatti, io l'impressione che ho avuto è che l'NFL abbia sbagliato un rigore proprio per quello che hai detto all'inizio, ovvero aveva il tempo, visto che succedeva tutto a bocce ferme, di trattare, di ragionare, di valutare, che non hanno avuto la NBA, che era la stagione in corso, e il baseball che stava iniziando. Immagino
Esatto.
che, come ha detto Francesco, abbia provato ad aspettare per vedere come andassero proprio queste due leghe, che poi hanno scelto due vie che per l'NFL non sono praticabili per il momento. Vero è che tante squadre, hai detto i Giants, sicuramente i Jets giocheranno senza pubblico, sicuramente Philadelphia, che la città ha deciso che non ci saranno eventi di massa fino all'anno prossimo, altri hanno già deciso che gli stadi avranno capienza tra i 10 e i 20 mila posti. Cioè, insomma, sicuramente la situazione è una situazione molto complicata e vivremo i prossimi giorni in attesa di capire cosa succederà. A me ha fatto molto piacere la tua testimonianza perché ci fa capire e mi ha portato ulteriore pessimismo. Se prima ho parlato di ottimismo, ma pessimismo rispetto a un mese e mezzo fa, dopo la tua testimonianza, sono passati solo pochi minuti, il mio ottimismo è scemato ulteriormente e quindi si è un po' ridotto, perché ovviamente tu lì da lì hai il polso della situazione molto più di quello che noi abbiamo da questa parte dell'oceano. In tema di che stagione ci aspetta, cosa ci aspetta, che giorni ci aspettano nelle prossime ore, Francesco è andato a fare un'analisi molto approfondita di quello che sarà il TCU Performance Center di Eagan, dove i Vikings si preparano al training camp. Francesco, che struttura, che situazione hai trovato?
Allora, il buon Peter King, che abbiamo conosciuto tutti per la sua fantastica rubrica che si chiamava il Monday Morning Quarterback, ottimo tra l'altro anche su Sports Illustrated, adesso credo che sia il presentatore di Football Morning in America, è stato invitato a fare un giro appunto del TCO Performance Center dove si svolgerà il ritiro pre-season, se si svolgerà a questo punto, dei nostri Vikings. È stato accolto dal mitico per noi tifosi dei Vikings Eric Sugarman, che è stato per un lungo periodo credo Chief Athletic Director, adesso il suo titolo altisonante Ale è Vice President of Sports Medicine. E poi, visto che tutte le squadre ne devono nominare uno, è anche il Team Infection Control Officer, che ha un po' di romanzo horror come titolo, però è la persona essenzialmente che è stata, ha ricevuto il task di mettere giù tutte le procedure. Allora, andiamo, facciamo finta di essere uno dei rookies che si è presentato oggi e vediamo qual è il percorso da fare per entrare nella struttura. Innanzitutto, una chicca gustosa è quella che nel parcheggio più vicino all'ingresso, che è quello di Coach Zimmer, è stato installato uno shelter per testare i giocatori appunto per il Covid. Sappiamo tutti che la richiesta che probabilmente verrà accettata da parte della Player Union è almeno per il primo mese che i test siano quotidiani. Il buon Zimmer, quando ha ricevuto la notizia che aveva perso il parcheggio per il suo pick-up, ha risposto con il famoso acronimo WTF, che tutti quanti più o meno sappiamo cosa vuol dire, what the puntini puntini, perché ha trovato appunto questo shelter. Lo shelter è installato dai BioReference Labs, che sono il testing partner della NFL. Questo shelter praticamente permette di testare 4 persone alla volta. Lo dicevamo prima, i test verranno effettuati tutti i giorni. Io ci credo un po' poco, ma la BioReference Labs ha detto che le risposte ai test effettuati saranno date in 24 ore. All'ingresso della struttura vera e propria, quindi del TCO Performance Center, il viso della persona che entra verrà scannerizzata e lo scanner permette di verificare A, che la mascherina sia indossata, e B, la temperatura dell'individuo. Se queste due cose combaciano con quelli che sono i dati necessari, l'ingresso viene garantito alla persona. Cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che lo staff, che di solito è a Egan è di 216 persone, è stato ridotto proprio da Sugarman e da un piccolo team che ha avuto il compito di scremare lo staff dei Vikings a meno di 100 persone. Quindi soltanto 100 persone avranno contatti con i circa 80 giocatori che faranno parte del training camp. I restanti 116 circa entreranno nella struttura da ingressi separati e non avranno contatti né con i giocatori né con lo staff che, come dicevo prima, si compone di una 95ina di persone circa. Tutti quanti indosseranno un sensore GPS che peraltro viene utilizzato già da un paio di anni anche per una monitorizzazione dei valori corporei durante gli allenamenti, in questo caso però per monitorare eventuali contatti e risalire immediatamente a chi è stato in contatto con chi nel caso ce ne fosse bisogno. Tutti abbiamo visto quel fantastico video quando è stato presentato la facility di Egan, dove all'ingresso dello spogliatoio c'era quella lounge area con quei fantastici divani, il camino, tutto smontato per raddoppiare praticamente la distanza tra gli armadietti e portarla a 6 piedi, quindi a circa 1,80 m. La palestra, che solitamente permetteva a 45 giocatori di allenarsi contemporaneamente, la capienza è stata ridotta a 15. Altri 15 utilizzeranno macchinari da palestra che sono stati ricollocati sul campo e altri 15 all'interno dello stadio del TCO Performance Center, che si vede chiaramente nelle immagini. Quindi sono scaglionati in 3 gruppi da 15. Il maxi auditorium da 172 posti è stato ridotto a una capienza di 42 e verrà utilizzato dalla difesa. L'attacco invece utilizzerà la tensostruttura, il campo praticamente al coperto, e quando la domanda è stata e se si volesse fare una conferenza alla squadra intera, un full team, esclusivamente via videoconferenza, quindi non è prevista la presenza di tutti i giocatori insieme per un'attività di briefing da parte dello staff. Le famose vasche caldo-freddo che fanno tanto football americano e che si vedono spesso nei film, da 12 sono state ridotte a 6. È stata smontata praticamente la cipolla di una doccia ogni 2, di modo da alternare la possibilità di utilizzo delle docce e spaziare. La mensa non prevede più posti a sedere e in più, mentre prima funzionava sul genere di un self-service con i giocatori che passavano con i vassoi e si servivano, adesso ci sarà del personale ovviamente opportunamente preparato da un punto di vista sanitario, che distribuirà il cibo, perché i giocatori non devono toccare il cibo stesso, mi è sembrato di aver capito che praticamente loro hanno un'app che utilizzano per tutte le attività che svolgono lì ad Igan, e da quest'app loro possono anche prenotare quello che vogliono mangiare, di modo da limitare al minimo la loro presenza nella caffetteria. Ultima cosa, un po' tetra, è stata predisposta una COVID room vuota, completamente sterilizzata, dove eventuale personale, speriamo che ciò non accada, e che viene, tra virgolette, o per la valutazione della temperatura, o per gli esami, o per qualsiasi altro motivo, c'è bisogno di isolare queste persone. Questo è il posto dove questo personale, appunto, trascorrerebbe, diciamo, i primi minuti, la prima ora, prima poi di essere indirizzato alle opportune strutture sanitarie. Quindi questo è il tour di Igan che sono riuscito a registrare.
Hai fatto un quadro fantastico, Francesco, hai spiegato veramente nel dettaglio di cosa si aspetteranno nei prossimi giorni chi arriverà al training camp. È un quadro anche piuttosto inquietante perché non credo che sia sostenibile per una stagione intera. È chiaro che una situazione del genere la si può immaginare all'inizio del training camp, quando magari arrivano i primi 15 giorni, no? Quelli della quarantena, in cui arrivano i giocatori da fuori, cominciano i test, una volta che saranno testati. Immagino che si possano allentare le maglie di questa rivoluzionata struttura, perché altrimenti diventerebbe anche difficile allenarsi durante l'annata. È chiaro che molto dipenderà dall'intelligenza dei giocatori, dalla capacità dei coach di fargli capire quanto sia importante la loro vita fuori dal campo, a maggior ragione quest'anno, perché è chiaro che poi se anche all'interno della struttura non ci sono contatti tra i giocatori, ma dopo si va a un party la sera in discoteca, salta per aria tutto il castello di carte che si va a progettare, a costruire, a portare avanti all'interno del Performance Center. È un peccato che sia stato rivoluzionato così, ma è assolutamente inevitabile. Hanno lavorato molto i carpentieri, adesso tocca invece alla squadra mettersi al lavoro e a immaginare una stagione completamente diversa. Ripeto, se ci saranno i test, è chiaro che si potranno probabilmente dopo una quindicina di giorni di lavoro allentare le maglie, anche perché se poi si arrivano ai contatti, agli allenamenti con i pads, inevitabilmente anche le distanze di sicurezza vanno un po' a remengo. Tu cosa credi, Alberto?
Ma sì, guarda, anzitutto complimenti a Francesco che ci ha portato veramente in modo virtuale al TCO Performance Center e d'altra parte però Ale, mi spiace aver portato questo, di avere sensibilmente abbassato il tuo ottimismo, ma già da come Francesco ha descritto cosa sarà questa stagione, diciamo il dietro le quinte, si capisce che sarà una stagione ovviamente eccezionale e molto molto complessa. Per cui io penso che in questo momento la necessità di approvare tutti questi documenti, protocolli di risposta all'emergenza e quello di trovare l'accordo economico rimangano i due elementi chiave da togliere, insomma, per poter puntare con un certo ottimismo almeno alla partenza della stagione, ma poi si dovrà vedere in funzione di come si svilupperanno. Speriamo rimangano a zero o molto molto bassi. Leggevo oggi che la necessità dei test è stato deciso di portarla a un giorno ogni due, non appena si dovesse scendere sotto il 5% di tassi di contagio. Per cui ci sono, ogni giorno escono notizie che fanno capire come la situazione sia davvero molto difficile da decifrare. È vero, per tornare alla tua domanda, Ale, che l'NFL ha le sue particolarità. Sicuramente è stata la lega meno impattata dal punto di vista, diciamo, della logistica, perché questo problema è esploso immediatamente dopo il Super Bowl, ma è anche la lega dove il contatto, la prossimità fisica non sono un'eccezione, come nel basket o nel calcio, dove per carità ci sono pure, ma insomma, tutti noi appassionati di questo sport sappiamo che già quello che avviene in trincea, quello che avviene nello scontro tra linee, è un continuo contatto con una prossimità di pochi centimetri. Per cui davvero temo che l'NFL sarà ovviamente la lega che sarà più soggetta a possibili rischi. E credo di dire una cosa molto, molto ragionevole e molto normale. Ecco perché l'approvazione di questi protocolli comincia a diventare urgente. E il fatto, come diceva Francesco, che solo 8 per ora sono stati tutti presentati, perché la deadline era, se non ricordo male, lunedì scorso, il 21, Ma adesso la speranza è che tutti vengano approvati, e sapete bene cosa comporta questo: creare tre livelli diversi di tutti gli impiegati della squadra, in funzione dei quali si potrà accedere a questa o quella porzione di quello che Francesco prima ha descritto per quanto riguarda l'impianto allenamento dei Vikings. Ci sarà il primo livello di giocatori, allenatori, trainer, insomma, quelli che davvero possono andare dappertutto e quelli che possono avere accesso diretto ai player. Il tier 2 dovrà essere quello dei manager, degli impiegati addetti alle operation e così via, e il tier 3 sarà quello di personale che avrà meno occasioni di contatto con la squadra. Ma insomma, delineare percorsi, chiavi di accesso, badge differenziati è un lavoro dal punto di vista proprio di logistica aziendale micidiale. Come dire, siamo arrivati a questo momento dell'anno con la stagione, col kick-off davvero alle porte. Manca più o meno un mese e qualcosa. Credo che questa sia l'attenzione, che viene dedicata in questo momento dalle squadre. Almeno a giudicare da quello che dicono su NFL TV e quello che leggiamo, davvero l'approvazione di questi protocolli e l'accordo economico sono i due grossi scogli da risolvere adesso.
Assolutamente, assolutamente, sono i nodi che se non vengono sciolti difficilmente si riuscirà a partire, è poco ma è sicuro. E infatti stanno trattando in modo serrato proprio per questo. Francesco, a questo punto è il momento di addentrarsi su quali sono le chiavi tra vantaggi, svantaggi, difficoltà che possono incontrare i nostri Vikings ed eccezionalmente per questa sera anche i Cincinnati Bengals, visto che abbiamo la fortuna di avere con noi Alberto, cosa ci possiamo immaginare come previsione e cosa è cambiato rispetto alle ultime 3-4 settimane in cui abbiamo parlato, abbiamo presentato la stagione un mesetto e mezzo fa, parecchio è cambiato, direi.
Sì, hai perfettamente ragione, sono cambiate molte cose, è cambiata tutto sommato anche la mia visione, poi ovviamente ne parleremo in maniera diffusa nella prossima puntata di Purple Valhalla, però anche questa estensione di Zimmer, l'extension del contratto, va nella direzione di avere un minor numero di sorprese e novità possibile, proprio perché andiamo verso una stagione, come diceva bene Alberto, molto complessa, molto strana. Sono ragazzi giovani e forti, quindi io no, non me lo aspetto, ma ne sono morte tante di persone per il Covid in questi ultimi mesi. Quindi, solo per un istante, mentre vi ascoltavo i vostri commenti alla descrizione del TCO Performance Center, ho immaginato l'eventualità della morte di un giocatore, per esempio. Sono tutte cose che secondo me, mettono molta pressione su tutte le squadre. E i Vikings, con il numero, lo ricordiamo sempre, di rookies, che peraltro proprio in giornata oggi mi sembra sia stata data la notizia che sono stati messi tutti sotto contratto, secondo me avranno più problemi degli altri, per il semplice motivo che così. Andando a vedere quelle che potrebbero essere le peculiarità di questa stagione, credo che al punto numero uno ci sia proprio quello che bisognerà aspettare i rookies un po' più del solito. E sappiamo quanto i Vikings e coach Zimmer in particolar modo con i rookies difensivi di solito riesce veramente a tirar fuori i miracoli in particolar modo nella parte che lo compete di più, vale a dire la secondaria, quindi i corner e le safety. Un'altra cosa che secondo me sarà abbastanza evidente è che i free agents che solitamente vengono presi alla fine del draft e che utilizzano proprio la pre-season, le partite di pre-season e il precampionato per mettersi in mostra, secondo me quest'anno avranno veramente difficoltà insormontabili ad arrivare al roster. Io credo che le squadre conteranno, faranno molto, diciamo, affidamento sui propri veterani perché sanno che cosa hanno, e al massimo sui rookie, in particolar modo quelli scelti nei primi giri. Un'altra cosa che peraltro ne chiacchieravo con Alberto a telefono proprio ieri sera, grandi difficoltà le prevedo a Carolina, a Cleveland e a New York Sponda Giants, dove abbiamo tre allenatori al passo d'esordio, quindi che avrebbero già avuto difficoltà in un mondo normale, figuriamoci senza tutti i vari parametri che arrivano dal precampionato. Quindi sì, vedo dei roster già abbastanza solidificati. Credo che ci saranno poche possibilità di inserimenti di unsigned, di giocatori non draftati e tirati fuori così alla fine di arrivare a trovare un posto nei 53 uomini alla fine. E un'ultima osservazione, sempre che facevamo con Alberto ieri sera, è che sicuramente gli scout delle varie squadre, quando dovranno andare a rovistare nel barile del waiver wire per trovare dei giocatori, e che credo peraltro, Ale, che sarà un'attività molto, diciamo, molto frequente, perché magari i giocatori non saranno fermi per molto, però appena c'è un esame che non va, il giocatore magari salterà una partita, ne salterà due, e quindi ci sarà bisogno di sostituirli o con i giocatori della practice squad o con dei giocatori appunto raccattati dal waiver wire. Solo che di solito quei giocatori che sono nel waiver wire perché magari sono stati tagliati alla fine del precampionato, abbiamo quasi sempre del video di questi giocatori realizzato in pre-season, che non c'è stata quest'anno. Quindi sono curioso di vedere le squadre quali parametri utilizzeranno per identificare questi giocatori che potrebbero servire alle loro esigenze. Ecco, queste sono le osservazioni che volevo fare e che credo mettano i Vikings. Diciamo che se ci fosse una freccia, Ale, che va verso l'alto o verso il basso, io credo che questo periodo particolare creerà più difficoltà ai Vikings, magari una vittoria in meno e non una vittoria in più alla luce della situazione vissuta, ecco.
Ah, io ne immagino anche un paio in meno, Francesco. Sono ancora più pessimista di te, perché quello che hai detto è correttissimo. Abbiamo un sacco di rookie, abbiamo tanti rookie dei giri bassi del draft, dei giri più tardi, del terzo giorno, che avrebbero avuto assolutamente bisogno di un training camp normale, assolutamente bisogno di tutto quello che viene prima il training camp, delle 4 partite di pre-season, e invece si troveranno buttati nella mischia. Chi riuscirà a essere in squadra il primo giorno di campionato? E la mia preoccupazione più grossa è per i defensive back, dove abbiamo 3 cornerback rookie che probabilmente non riusciranno. A questo punto non credo neanche sia immaginabile di vederli subito buttati nella mischia, e saranno problemi seri. Infatti non escludo, o comunque non lo escludo in partenza, che non si possa anche immaginare qualche innesto di giocatori esperti per dare una mano almeno nelle prime giornate, magari sfruttando la practice squad per qualcuno dei ragazzi più giovani. Francamente è un problema molto grosso per i Vikings, che dovranno affrontare in questi inizi di campionato. Prima Alberto parlava di un mese, del primo mese di regular season. Speriamo che basti quello, e comunque sono parecchie partite che contano a livello di playoff. Sul discorso di Zimmer, sai, sono stato buon profeta, non ci azzecco mai, ma stavolta ci avevo azzeccato. Se ti ricordi, ti avevo detto il 95%, mi immaginavo che restasse, parlando anche del problema di quest'anno particolare Covid. A maggior ragione adesso sono convinto che quel contratto, vedremo poi di analizzarlo bene la prossima settimana, nella prossima puntata, sia ovviamente legato anche alla situazione che andrà ad affrontare Zimmer in questo periodo. Aggiungo una cosa, riguarda gli undrafted, riguarda quei giocatori che si mettono in luce durante la pre-season. Io penso al nostro Adam Thielen, che ha avuto la possibilità di mettersi in luce, di diventare il giocatore che poi è diventato proprio grazie alle prime partite di allenamento. Ma ne ricordo anche un altro, Terrell Davis, se ve lo ricordate, il grandissimo running back dei Denver Broncos. Si mise in luce con un placcaggio negli special team in Giappone, che fece sobbalzare Shanahan sulla sideline, e da lì iniziò una carriera strepitosa. In modo più leggero, ricordo un Victor Cruz, grande ricevitore dei Giants, che ha fatto un paio di stagioni davvero ottime, anche lui è emerso soprattutto in pre-season. Senza la pre-season, questo tipo di giocatori ovviamente non avrà la possibilità di mettersi in luce, e ci sarà anche da vedere cosa succede a Cook, perché insomma anche lui è in holdout. E adesso anche con lui si viene al dunque. Sono tanti i temi, e sicuramente la freccia, Francesco, la vedo assolutamente come la vedi tu, ovvero con, di, direttamente verso il basso per quello che riguarda le aspettative dei Vikings per questa stagione. E poi vedremo poi se andrà male la stagione, che tipo di draft potremo fare l'anno prossimo senza sostanzialmente vedere i giocatori da pescare. Alberto, anche i Cincinnati Bengals hanno situazioni simili a quelle dei Vikings, perché hanno un allenatore che è ancora giovane, è al suo secondo anno, hanno un quarterback al primo anno, per quanto grandissimo prospetto, hanno tanti giocatori nuovi in difesa. Cosa si può dire di questi Bengals?
Che siamo accomunati nella fortunata disgrazia, che è disgrazia solo per la contingenza di quest'anno, di aver investito molto sul draft, di aver investito discretamente sulla free agency e quindi di avere una squadra che a questo punto dovrebbe essere in campo già da un bel po', avrebbe dovuto fare gli OTA, avrebbe dovuto fare i minicamp, insomma, siamo, devo dire, accomunati da questo, perché alla fine quello che stiamo vedendo, tra l'altro, in questi giorni, chi come noi riceve i vari messaggi dal sito dell'NFL o degli ESPN, oggi ha cominciato ad essere bombardato di tutti i signing di tutte le firme dei contratti dei rookie. Ne parlava prima Francesco, CeeDee Lamb con i Cowboys, Chase Young con Washington, quindi anche giocatori presi abbastanza in alto, perché si era creato un arretrato mostruoso legato al fatto che non si poteva praticamente né accedere alle strutture e soprattutto non si potevano fare i physical. Devo dire che, come dicevo prima, la situazione è molto simile. I Vikings sono stati molto abili e fortunati a firmare i big free agent prima che esplodesse, insomma, questa situazione con Pierce, con Sharp, già messi in squadra. Ma c'è anche questo problema in questo momento dei contratti, che ovviamente non è da poco. Per quanto riguarda la possibilità di fare una buona stagione, un po' come per i Vikings, in casa Bengals la grande preoccupazione è che un meccanismo delicatissimo dell'attacco, e non dico nulla di nuovo agli appassionati che ascoltano questo podcast, è ovviamente il livello di amalgama tra quarterback e ricevitori. E qui in casa Bengals ovviamente il QB è nuovo. Il principale ricevitore rientra dopo un anno, insomma, di infortunio barra sto un po' a guardare che succede in una stagione che si è capito che era di transizione by week 3 più o meno, quindi alla terza giornata si è capito come sarebbe andata. AJ Green rientra con grandi aspettative. Higgins è stato preso con la seconda scelta del draft, e ci si aspetta ovviamente che un Tyler Boyd possa anche. Si diceva che sarebbe stato l'anno dell'esplosione, il 2020, dovrebbe un po' fare quello che Justin Jefferson, giusto per tornare a cose di casa Vikings, faceva dell'LSU per Burrow, e dovrebbe lavorare molto dalla slot, però tutto questo di fatto è stato cancellato dalla impossibilità di lavorare insieme. Ci sono, sempre per restare sul tema Vikings, poi situazioni assolutamente kafkiane, e una riguarda proprio Trey Waynes, che è stato preso per rinforzare la secondaria a Cincinnati, data l'uscita di Drake Kirkpatrick e di altri veterani, che di fatto ha firmato il suo contratto a metà marzo, un bel contratto con 15 milioni di signing bonus e 20 milioni totali. Si è spostato a Cincinnati con moglie e figli a maggio. Ma dato che i Bengals erano tra le squadre che non concedevano di fare physical nel proprio impianto sino a pochissimi giorni fa, non è riuscito a poter fare il physical e quindi non è riuscito di fatto a perfezionare il contratto. Ha dovuto cercare quindi l'opportunità di un dottore esterno con cui poter fare il physical. In sostanza, questo acquisto, che è stato per i Bengals sicuramente molto, molto importante, non è riuscito a fare un physical che lo potesse, diciamo, che gli permettesse di perfezionare il contratto sino a questo punto. So che è un cornerback che tutti gli ascoltatori di questo podcast conoscono bene, è stato preso con buone aspettative di poter fare una stagione, insomma, di poter giocare tutte e 16 le partite e di dare immediatamente un contributo significativo alla secondaria. Sono le situazioni che stiamo vedendo in questo momento. Non è di fatto riuscito ancora a perfezionare il contratto perché gli manca una parte, come sappiamo, fondamentale, che è quella dell'esame fisico. Per cui siamo un po' in questa situazione. Sono tutte conferme di come si stia vivendo in quello che gli americani chiamano uncharted territory, cioè un territorio senza mappe in cui ogni giorno succedono cose e vanno gestite.
Assolutamente, senza considerare che non abbiamo mai parlato della possibilità che venga risulti positivo un big, non so, prima abbiamo citato Russell Wilson, no? E dei suoi dubbi del fatto che stia aspettando un bambino. Dovesse ammalarsi Russell Wilson, chiaramente per i Seattle Seahawks cambia veramente tantissimo della stagione. Dovesse ammalarsi prima di una partita di playoff, a maggior ragione viene stravolto quello che è il. È vero che è l'equivalente di un infortunio sul campo. Però diciamo che crea un ulteriore mistero su quello che si va ad affrontare quest'anno.
Possibilmente prima di Week 4, Russell Wilson, se proprio dobbiamo.
No, dai, è uno
Che
dei miei
c'è
preferiti.
Minnesota Seattle. Alberto, se hai anche qualche notiziola sui Dolphins, visto che comunque hanno probabilmente draftato il giocatore che più suscitava la curiosità dei fan insieme a Joe Burrow, che è quel Tua che. Se non vado errato, ha il record di vendite in termini di magliette, se me lo confermate.
Sì, c'è molta, ma allora c'era molta, come dire, molta eccitazione per vedere all'opera non solo il nuovo quarterback, ma sappiamo bene cosa hanno fatto i Dolphins lo scorso anno, sappiamo bene che hanno deciso una strategia che sembrava, è sembrata a tanti un po' scriteriata di fare il gutting, insomma, di svuotare la squadra dal talento per investire tutto sul draft di quest'anno. Adesso è l'anno in cui questo draft dovrebbe portare già immediatamente, perché questo si aspetta a Miami dopo tanti anni di delusioni, una squadra di un buon livello e che parta certamente in un modo migliore rispetto all'anno scorso, anche se poi è finito molto bene. Ma anche qui, se c'è una squadra che è penalizzata da questa inabilità di poter lavorare da maggio in avanti, beh, probabilmente sono proprio i Dolphins. Io devo dire, da quando ho commesso la scelta scriteriata a posteriori di andare a vedere l'anno scorso la partita tra Dolphins e Patriots, che si è chiusa con uno 0-44, quindi non certamente quella che ricorderò tra le partite più interessanti che abbia visto dal vivo della mia storia NFL, anche se ho visto quello che potrebbe essere l'ultimo touchdown di Antonio Brown, però sono nella loro mailing list e devo dire che continuo a ricevere inviti a webcast in cui presentano la squadra, presentano il coaching staff. Quindi l'idea per il momento un po' dappertutto è business as usual, sinché non succede qualcosa che ci impedisce di poter dire business as usual. E ovviamente qui a Miami c'era e c'è molta attesa. L'ultima cosa che ho ricevuto, che è un po' in linea con quello che diceva prima Ale, hanno già comunicato che la capacità dello stadio dovrebbe attestarsi attorno al 60-70% e ovviamente potrà pure scendere. Non ho ancora ricevuto mail sulle scelte per i season ticket holders, che era qualcosa su cui mi hanno contattato più di una volta, per cui secondo me stanno cercando di capire come gestire questa delicatissima parte, perché ovviamente le casse della società attingono molto anche da questo.
Certamente è un tema caldissimo anche questo, perché non è da sottovalutare che ci sono tanti introiti anche a livello di stadio durante una stagione NFL, visto che sappiamo non essere un passatempo a buon mercato andare a vedere una partita di football, né per il costo dei biglietti né per il costo di quello che è cibo, magliette e tutto il resto allo stadio, e quindi porta tantissimi introiti alle squadre dell'NFL che verrebbero azzerati. Qui si ricollega tutto il ragionamento che abbiamo fatto su quanto ci andrebbe a perdere la NFL, su come ci sarebbero ripercussioni inevitabili anche su un futuro del salary cap, che sia 2020, che sia 2021, che sia 2022, chiaramente qualcosa si dovrà ritoccare, o comunque questo è quello che chiedono i proprietari. Francesco, tra i giocatori che abbiamo scovato nella pre-season c'è anche quell'Anthony Harris, che a questo punto deve giocare bene per forza, perché lui e Harrison Smith sono chiamati a reggere le sorti della nostra secondaria, che traballerà, quantomeno sarà esposta a molti rischi nelle prime partite.
Eh sì, credo proprio che da Harris ci si aspetti la conferma del salto di qualità che ha messo in evidenza nella stagione scorsa. Credo peraltro che i prossimi giorni saranno ab ancora abbastanza caldi sul fronte Vikings. Tu che percentuale dai che da qui al prossimo podcast ci sia l'extension anche per Spielman, Ale?
Era quello che volevo chiedere a te.
Visto, ti ho fregato, ho percepito la domanda nell'aria e te l'ho messa lì subito.
No, no, anche perché guarda, è un attimo stabilire quando firmerà Spielman. Noi fissiamo la data di registrazione del Valhalla e immediatamente stabiliamo la scaletta, ci prepariamo e il giorno prima arriva il rinnovo. È successo così per Cook con l'Holdout, è successo così con Zimmer adesso e succederà probabilmente nel giro di 2 settimane per Spielman. Io mi aspetto che arrivi il rinnovo, mi aspetto che arrivi il rinnovo in tempi brevi. Non ho ancora visto i dati, i dettagli di quello di Zimmer, ma immagino che sia lui che Spielman possano avere un contratto di una durata tra i 3 e i 4 anni in modo che portino a compimento questo ciclo. L'idea che mi sono fatto, appunto, l'ho ripetuta anche nelle scorse puntate, è che si sia creata il soft rebuilding per avere un ciclo di 3 anni in cui cercare di arrivare al Super Bowl e mi immagino che anche per Spielman arrivi questo contratto per stare tutti tranquilli per 3 anni, 2, 3 anni e poi tirare le somme al termine di questo miniciclo. Di questo comunque parleremo sicuramente in modo diffuso nella prossima puntata, Francesco, in cui analizzeremo nel dettaglio il contratto che andremo a studiarci di Zimmer e vedremo come questo contratto potrà influire sulle prossime stagioni, magari non su questa che l'abbiamo detto in più salse, sarà molto complicata, sarà molto anomala e non farà testo, ma soprattutto sul 2021-2022 che saranno un po' gli anni chiave per questa squadra, per i Vikings di Zimmer, Cousins e Spielman. E poi parleremo
Sì.
anche, e questo lo dico anche a te, così ci prepariamo entrambi, di un'altra notizia che è emersa in queste ore, di cui si parlerà anche nei prossimi giorni, i Minnesota Timberwolves, usciamo un attimo dal seminato futbolistico, sono in vendita perché Glenn Taylor ha deciso di venderli, c'è un'accordata con Kevin Garnett e degli investitori, Kevin Garnett la stella più brillante dei Minnesota Timberwolves, tra l'altro non è che di stelle brillanti ne abbiano avute particolarmente.
Forse l'unica stella, esatto.
Esatto, e tra gli investitori, tra i potenziali acquirenti, chi è spuntato?
Eh sì, sono spuntati proprio i Wilf. C'è stata un'iniziale diffusione di notizie che li davano molto interessati. Poi il Minneapolis Star Tribune, il principale quotidiano di Minneapolis, ha un po' smentito, però come giustamente dicevi tu. Prima di iniziare a registrare, è quella classica manovra che succede sempre quando si va in trattativa, ma non si vuole scoprire le proprie carte. Sì, andremo a vedere questo. E poi, Ale, credo che un'altra cosa che sicuramente sarà definita da qui al prossimo podcast è proprio la situazione di Dalvin Cook. Lo ricordiamo, se le date vengono rispettate, il 28 Cook si dovrà presentare insieme a tutti gli altri giocatori. Lo ricordiamo peraltro che lui potrebbe presentarsi senza contratto, giocare questo che sarebbe il quarto e ultimo anno sul suo contratto da rookie e poi essere un free agent nella off-season. Non credo. Ho avuto dei dubbi perché non arrivava questo rinnovo di Zimmer, ma credo che, come hai detto tu prima, il contratto di Cousins è legato a quello di Zimmer, quello di Zimmer è legato a quello di Spielman e a loro volta poi è legato il contratto di Dalvin Cook. Se non fosse arrivato un rinnovo dello staff, del coach e credo arriverà anche quello del general manager, avrei cominciato a pensare anche alla possibilità che magari Cook non gli fosse offerto un rinnovo. Sappiamo che c'è stato il rinnovo di Derek Henry a 4 anni 50 milioni, la metà circa garantiti, che è un pochino probabilmente il range nel quale si dovrebbe muovere Cook. Cook è un giocatore più completo, Henry però è l'NFL rushing leader in uscita. Quindi sì, abbiamo anche quest'altra cosa che sicuramente andremo ad analizzare nella prossima puntata, cioè il futuro di Dalvin che dovrebbe chiarirsi proprio in questi giorni, perché lo abbiamo detto più volte, se lui non si presenta all'inizio del training camp, perde una accrued season che nel conteggio e diventerebbe un restricted free agent che i Vikings poi possono riprendere con il cosiddetto tender, quindi tra l'altro risparmiando anche dei soldi rispetto, per esempio, a quello che è il costo di un franchise tag. Questo, tra l'altro, mi volevo collegare proprio per chiedere ad Alberto se, a Cincinnati ci sono problematiche di contratto aperte. So che AJ Green ancora non ha firmato e dovrebbe finire sotto franchise tag. Ci sono altre, diciamo, patate bollenti?
Ma ovviamente il contratto più atteso è quello della prima scelta assoluta, non ci sono, queste sono le ultimissime notizie, non sembrerebbe esserci il cap, quindi questo è quello che leggiamo dai beat writers, quindi dovrebbe ovviamente essere una formalità. Come dicevo prima, l'arretrato che si è venuto a formare sulla rookie class, sui Bengals, ha impattato in modo significativo, quindi non. È un'ottima domanda, Francesco, ma purtroppo in questo momento la realtà è che ci sono diversi contratti importanti da chiudere.
Ale, un'ultima cosa invece che volevo chiedere a te. Se non vado errato, se ho letto bene, abbiamo circa 10 milioni ancora di salary cap disponibile. Da adesso alla partita con Green Bay, prevedi qualche arrivo?
Sinceramente sì. Io mi aspetto che qualche soldino sia speso nelle secondarie, cioè io mi aspetto almeno un cornerback d'esperienza venga aggiunto da Zimmer per non arrivare, vista la situazione che si è delineata, per non arrivare con tutti i rookie quasi da buttare in campo alla prima giornata. Secondo me un giocatore d'esperienza me lo aspetto, poi magari non lo firmiamo, per carità, però mi aspetto un giocatore d'esperienza e anche magari qualche giocatore di rotazione per la linea difensiva, francamente, perché se risulta positivo, visto che oltre agli infortuni standard adesso c'è anche il discorso positività, se risulta positivo un giocatore sappiamo bene come noi siamo vincolati praticamente in tutti i reparti difensivi da una superstar e un buon giocatore. Se si ammala uno o la superstar o il buon giocatore, restiamo, come si dice dalle mie parti, in braghe di tela e diventa davvero complesso poi gestire una stagione. Quindi mi aspetto un veterano sicuramente tra i cornerback e probabilmente anche un veterano per la difensa. Line, mi aspetterei una mossa di questo tipo. Sul discorso Cook, secondo me il range Henry sarebbe molto buono, sarebbe quello che accontenterebbe entrambe le parti.
Allora, visto che condivido il tuo pensiero per quanto concerne l'arrivo di un cornerback veterano, ovviamente me ne viene uno in mente con il quale possiamo stuzzicare di nuovo Alberto, e cioè quel Dre Kirkpatrick che dal 2012 è stato alla corte dei Cincinnati Bengals, quindi è già stato allenato da Zimmer ed è attualmente free agent. Alberto, ce lo consigli, ce lo sconsigli e perché?
Ma direi che quest'anno si è puntato a Cincinnati a rifondare completamente la secondaria. Io penso che sia una buona scelta perché comunque Drake Kirkpatrick alla fine è stato una prima scelta, se non vado errato, qualche annetto fa, 2013, 2012, una cosa del
12,
genere.
12, sì.
12, perfetto, grazie. E insomma, negli 8 anni che ha passato a Cincinnati ha fatto sicuramente molto bene. È stato, come dire, un giocatore anche su cui poter puntare dal punto di vista della consistenza delle partite giocate, ne ha giocate una settantina come starter. I numeri, insomma, sono, a mio avviso, sono interessanti. Ecco, ha fatto una decina, se non vado errato, di intercetti in 8 stagioni, quindi sicuramente non è una macchina da intercetto, però è soprattutto un cornerback di copertura molto buono. Io quello che ricordo è la sua incredibile abilità nelle pass deflections. Per cui potrebbe essere una buona idea, ancora, insomma, dal punto di vista dell'età, è quel giusto mix di età e di esperienza, quindi non è più sicuramente il rookie agile e scattante. Per cui io penso che sia una buona idea, ecco, fossi in voi la consiglierei al coach che lo conosce bene. Diciamo che credo si siano, alla fine abbiano coinciso forse una stagione sicuramente, forse due. Con Zimmer a Cincinnati, per cui comunque lo conosce, ovviamente avrà spinto lui la scelta nel draft, per cui sicuramente il file su Drake Kirkpatrick Zimmer ce l'ha e ce l'ha molto ben aggiornato e molto ben profondo, ecco.
Bene, 31 anni peraltro a ottobre da compiere per Drake Kirkpatrick, e avevi ragione, è stata una prima scelta, 17ª scelta assoluta del primo giro nel 2012. Ale, a questo punto, visto che
Quanto gli
durante una.
piace, Francesco, quanto gli piace scegliere i cornerback al primo giro?
Vero? Stavo per dire, ovunque va, c'è un qualcosa che resta, esatto. E allora. Visto che abbiamo avuto anche il placet di Alberto, direi che nella prossima chiamata Zoom con Spielman glielo consigliamo e così.
Io gli infilo anche Logan Ryan dei ex Titans, che secondo me è un altro giocatore che potrebbe farci comodo, però penso che costi di più.
Ale, direi che possiamo chiudere qui questa puntata, anche perché credo che siamo oramai da circa un'oretta.
Assolutamente, siamo stati perfetti, Fra.
Anche perché le chiacchiere con Alberto sono state veramente estremamente piacevoli e direi che se questo campionato finalmente dovesse partire lo richiameremo come ospite senz'altro. Quindi vado a salutare proprio Alberto Davenia e ringraziarlo per essere stato ospite in questo ottavo episodio di Purple Valhalla.
È stato un grandissimo piacere per me, spero interessante per tutti e grazie ancora per l'invito, sono a vostra disposizione per futuri episodi.
Allora, ancora grazie ad Alberto. Vi ricordo che il nostro prossimo episodio sarà incentrato, sul rinnovo di Zimmer e eventuali altre novità importanti alle quali abbiamo già accennato. Vi invito ancora una volta a scaricare il nostro podcast e siccome speriamo il podcast vi piacerà, vi invitiamo a lasciare un giudizio positivo. Vi ricordo che lo trovate sul sito di Cutting Edge, su Google Podcast, su Apple Podcast, su Spotify Podcast e ovviamente ritroverete i link sulla pagina e sul gruppo Facebook di Minnesota Vikings Italia. Io saluto tutti i tifosi dei Vikings che scaricheranno questo podcast e saluto ovviamente Ale Taraschi. Fino al prossimo episodio di Purple Valhalla. Buona serata.
Grazie Francesco, anch'io mi accodo al saluto ad Alberto che ci ha davvero aiutato con la sua conoscenza e i suoi interventi. Diamo l'appuntamento alle prossime settimane ai tifosi giallo-viola, ringraziamo Cutting Edge che si ospita e Skol a tutti i tifosi vichinghi.